Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme dalla lettera agli Ebrei. Questa mattina leggeremo dal capitolo 3, i versetti dall'1 al 6. Ebrei 3, dall'1 al 6. Dice così la parola del Signore: perciò, fratelli santi, se siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. E qui la parola del Signore. Allora, nel capitolo 3 che abbiamo cominciato e che cominciamo ad esporre questa mattina, lo scrittore continua a mostrare quale sia la supremazia di Cristo, con il chiaro intento di persuadere i suoi lettori che il Figlio di Dio, per la sua natura, per la sua incarnazione, per l'opera che ha compiuto, è superiore a qualunque creatura, anche alle schiere angeliche. Il Figlio di Dio è il Redentore ed è l'aiuto di tutti coloro che confidano in Lui. E noi in Gesù Cristo troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare la vita, per affrontare la morte, per affrontare la tentazione, per affrontare il giudizio di Dio. Questo è stato il messaggio che fino a questo momento abbiamo ricevuto, e che vi ho condensato in poche parole, il contenuto dei primi due capitoli. Quindi all'inizio del capitolo 3 lo scrittore paragona Gesù Cristo al grande condottiero e legislatore del popolo di giudaico, il personaggio che più di qualunque altro era riconosciuto come il punto di riferimento della nazione. Dopo aver paragonato Gesù agli angeli, aver mostrato che è come Dio e come uomo ed è superiore agli angeli, adesso nel capitolo 3, in questa parte, lo scrittore lo paragona a Mosè. Chi è? Chi poteva essere considerato più grande di Mosè nel popolo giudaico? Certo, loro erano i discendenti di Abramo, i figli di Abramo, però vedete, Mosè era colui che aveva dato in qualche modo un'identità nazionale al popolo di Israele, era stato colui che aveva preso questi, certo mandati da Dio, aveva preso questi schiavi che si trovavano in Egitto e li aveva liberati dall'Egitto, aveva mostrato delle grandi opere a Faraone, era stato lo strumento di grandi giudizi per la nazione dell'Egitto, aveva poi condotto il popolo di Israele per 40 anni nel deserto, provveduto per loro, pregato per loro, aveva portato loro la legge, l'aveva spiegata, esercitato, amministrato la giustizia. Mosè era certamente il personaggio più importante della nazione giudaica. Era un po' colui che anche aveva dato la letteratura, perché aveva scritto la legge, il Pentateuco, no? È un po' come se qualcuno a noi italiani dicesse, insomma, un personaggio che potrebbe raggruppare, che so, il genio letterario di Dante, magari l'azione politica di un Garibaldi che ha riunito la nazione italiana, il genio di Leonardo da Vinci, e poi mettetegli tutti gli altri personaggi che volete, quelli più popolari, fino al presidente, forse l'ultimo grande popolare presidente della nazione italiana, che è stato Sandro Pertini, no? Metteteli tutti insieme e questi costituiscono un po' l'identità della nostra nazione. Ecco, Mosè rappresentava tutto ciò per i giudei, e qui lo scrittore paragona Gesù a Mosè e afferma che Gesù Cristo è superiore a Mosè. E questi credenti erano tentati ad abbandonare Cristo e a tornare al ritualismo e alla legge, era necessario conoscere in quale relazione i credenti e anche i credenti in Cristo e anche lo stesso Gesù Cristo si trovano rispetto a Mosè. Infatti in questi versetti lo scrittore risponde a una domanda che è espressa, ma cerco di formularla per farvi comprendere. La domanda più o meno è così: sapendo che Dio ha parlato a Mosè, che da lui ricevette la legge, che ha costituito la base della vita morale, civile, religiosa della nostra nazione, per quale ragione, chiedevano questi ebrei, adesso dovremmo abbandonare la legge e ascoltare Cristo e i suoi apostoli con la loro interpretazione e spiegazione della legge piuttosto che quella che ci hanno data i nostri insegnanti? In altri termini, perché dovremmo abbandonare Mosè, i nostri rabbini, nel modo in cui loro ci hanno spiegato la legge, per accettare l'insegnamento di Gesù e degli apostoli? Questa era la domanda. E lo scrittore agli ebrei risponde a questa domanda, che ha una grande rilevanza non solo per loro ma anche per noi. Perché è molto importante questa domanda? Anche per noi. Perché prima di tutto dobbiamo imparare a comprendere in quale rapporto sta l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, o, come spesso viene semplificato, la legge e il Vangelo, che sono due cose distinte, sebbene non separate, sebbene non contrapposte. Dobbiamo comprendere in quale rapporto stanno, ma non solo per questo, anche perché rispondere e comprendere la risposta a questa domanda ci aiuterà a dare delle risposte a tante persone, magari cattolici romani, nostri amici, nostri colleghi di lavoro, compagni di scuola, che tutto sommato sono soddisfatti e contenti della loro religiosità, delle loro tradizioni, e non sono disposti ad esaminare ogni cosa alla luce dell'insegnamento di Cristo, e non considerano la parola di Cristo, la parola di Dio supremo e di maggiore importanza di qualunque insegnamento umano e di qualunque altra tradizione religiosa. In altri termini, comprendere che Cristo è superiore a Mosè e perché ci aiuterà anche a spiegare la supremazia di Cristo e la ragione per la quale noi dobbiamo rivolgerci a Lui per conoscere e comprendere le realtà celesti e quindi abbandonare qualunque tradizione umana e qualunque insegnamento e filosofia che sono in contrasto con l'insegnamento di Gesù. Come abbiamo detto più volte, l'Epistola agli Ebrei è una predicazione messa per iscritto ed è ricchissima di esortazione. Chi esorta cerca sempre di muovere la volontà di chi viene esortato, e il passo che ho appena detto inizia e si conclude con una esortazione. Quindi c'è una sfida alla volontà a cambiare posizione, a cambiare idea. Questo è lo scopo della predicazione. Perché voi venite qui? Se venite qui sempre soltanto per essere confermati nelle vostre convinzioni e nelle vostre idee, perdete del tempo, potreste starvene a casa, già sapete tutto, già conoscete tutto ciò che è necessario sapere, siete a posto. E il compito del predicatore non è semplicemente incoraggiare e rinforzare le cose che le persone sanno già. Come lo scrittore agli Ebrei sfidava e esortava queste persone a cambiare idea, questo è il mio scopo. Ogni volta che venite ad ascoltare è necessario che la vostra mente sia attiva, perché ricevete degli stimoli, delle sfide e anche delle esortazioni a cambiare, ovviamente a cambiare per il meglio, rispetto. Almeno questo è il mio intento. Quindi questa esortazione è il tentativo di dare la risposta alla domanda che vi ho appena posto. E come lo facciamo questa mattina? Beh, i miei punti sono tre. Prima di tutto vedremo a chi sono rivolte queste esortazioni, o per essere più semplici, chi deve obbedire. La seconda cosa, il secondo punto, è qual è il fondamento e la ragionevolezza dell'esortazione, ovvero, per essere più semplici, perché bisogna obbedire. Chi deve obbedire? Perché bisogna obbedire? E il terzo punto è come ciascuno che ha veramente compreso queste verità dovrebbe rispondere, ovvero come bisogna obbedire. Chi deve obbedire? Perché bisogna obbedire? Come bisogna obbedire? Molto semplice da ricordare. Chi deve obbedire? A chi si rivolge lo scrittore? A chi si rivolge la parola di Dio questa mattina? Bene, prima di tutto si rivolge a fratelli santi, così li chiama, perciò fratelli santi. Questo era il modo comune in cui ci si chiamava nella Chiesa antica. Fratelli, adelfoi, significa persone che hanno un legame di sangue, o un legame spirituale, come nel nostro caso, nel caso della Chiesa. Noi siamo figli dello stesso Padre. E poi questi fratelli sono anche santi, agioi, così è il greco. Perché santi? Perché vengono chiamati santi? Perché sono senza peccato? Perché hanno fatto dei miracoli, sono passati attraverso un processo di beatificazione e poi sono stati proclamati da una finestra di un certo luogo, degni di ricevere preghiere e quindi come intercessori ufficiali? No, semplicemente perché sono santi, perché sono chiamati così, semplicemente perché sono uniti a colui che è santo. La Chiesa è una ed è santa perché è unita al suo capo che è Cristo. Noi siamo santi perché siamo appartati per servire. Santi significa proprio questo, appartati per servire Dio in Cristo. E i fratelli santi non sono diversi dagli altri fratelli, perché magari sono fratelli santi e fratelli incarnati, qualcuno può, no. I cristiani sono tutti santi, anche quelli che purtroppo manifestano tanti peccati, sono pieni di debolezza, così, così colmi di difetti, proprio come noi. E il fatto che questo scrittore chiami queste persone fratelli santi significa che lui si rivolgeva a loro nel miglior, nel modo più caritatevole possibile, considerandoli membri della Chiesa, rigenerati, appartati per il servizio sacro. E questo termine a volte può essere usato anche nei confronti di tutti quelli che partecipano alla Chiesa. Attenzione, vi ricordate quando l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi, come li chiami Corinzi? Chiama così, fratelli santi, santificati in Cristo Gesù. Ma erano tutti così? Non è che Paolo quando iniziò la sua lettera dice scrivo questa lettera a quelli che sono fratelli, ma non siete tutti fratelli, non siete tutti santi. Perché alcuni cominciano a fare una grande polemica, la polemica la fa, perché in effetti in quella chiesa non tutti erano fratelli, non tutti erano santi, addirittura c'era uno che era incestuoso, altri che frequentavano i postriboli del tempio, si univano delle prostitute. E altri peccati di settarismo, eccetera. Ma Paolo si rivolge alla Chiesa chiamando tutti quanti fratelli santi. Quindi questo termine, sebbene è adeguato ed è reale soltanto per coloro che sono nati di nuovo e sono rigenerati e sono dei veri cristiani, a volte viene usato anche in modo più ampio. E in questo caso credo che sia così, infatti lo scrittore chiama i destinatari delle epistole, di questa epistola, fratelli santi, usando carità e mostrando che nonostante tutto li considerava popolo di Dio, queste persone erano sul punto di abbandonare Cristo, erano sul punto, stavano rischiando di apostatare dalla fede, eppure lo scrittore li chiama fratelli santi. Ci dice molte cose questo fatto. Ci dice che noi dovremmo coltivare i migliori pensieri nei confronti delle persone e non essere lì a spaccare il capello in quattro pensando, ah, ma questo è un fratello o è un amico o è un cugino o un nipote. Dobbiamo trattare tutti con la massima, accogliere tutti con la massima carità fino a prova contraria, fino a quando non mi dimostrerai che sei un apostata e un non credente, io ti considererò un fratello in Cristo, una sorella in Cristo. Quindi chi deve obbedire? Devono obbedire questi fratelli santi e vengono chiamati anche partecipi della vocazione celeste. Fate attenzione, che significa? Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della vocazione celeste. Questa espressione si presta a varie interpretazioni. Una è quella che si riferisce alla chiamata efficace, per la quale chi è chiamato è anche un rigenerato. L'altra, più genericamente, a tutti coloro che ascoltano e vivono in un ambito in cui le realtà celesti e divine del Vangelo e della salvezza sono annunziate, proclamate e vissute. Infatti essere partecipi significa avere parte con, cioè avere una parte, avere una porzione, condividere qualcosa. Non significa necessariamente avere il possesso o la conoscenza e per esperienza diretta di una realtà. Avete mai visto questi sommelier, quelli che assaggiano i vini? Ci sono quelli che lo fanno per mestiere e ogni giorno devono assaggiare centinaia o decine perlomeno di vini diversi. Non potrebbero, anche se ne prendessero un sorso per ogni botte, per ogni diciamo luogo da dove è contenuto questo vino non vorrebbero bere, perché 100 dosi significherebbe, insomma, che sarebbero sicuramente alcolizzati, alcolisti. Ecco, queste persone fanno in un certo modo, prendono un sorso del vino di quella botte, lo passano in bocca, lo gustano e poi lo sputano e passano all'altro. E infatti gustare qualcosa non significa necessariamente nutrirsi di quella cosa. Lo vedremo più avanti anche nell'Epistola agli Ebrei, quando si parla di coloro che hanno gustato il dono celeste. E qui ritengo che si riferisca alla stessa cosa. Queste persone erano partecipi, perché era gente che viveva sotto l'influenza della grazia, l'annuncio del Vangelo. In altri termini, qui tra noi, tutti voi siete partecipi, ma non tutti i presenti conoscono e possiedono e godono delle realtà celesti. Siete tutti sotto la nuvola, bevete tutti dell'acqua, ma non tutti voi appartenete al popolo di Dio, essendo rigenerati, nati di nuovo, trasformati nel vostro essere, partecipi della grazia. Questa è la realtà. E la stessa cosa era qui. Quindi lo scrittore si rivolgeva a coloro che erano, ma che avevano una qualche parte alle realtà celesti, alla vocazione celesti, voi ascoltate la voce di Cristo che vi chiama, non posso dire, non so se tutti voi siete stati efficacemente chiamati a salvezza. Questo è il senso. E poi, riguardo a quelli che devono ubbidire, ai quali rivolta questa esortazione, sono fratelli santi, partecipi della celeste vocazione, quindi hanno la necessità di essere esortati, ma poi c'è un altro modo in cui vengono qualificati: casa di Dio. La casa di Dio, siamo noi, la casa di Cristo, in realtà. Mosè è fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa. La casa di Cristo e la casa di Dio sono la stessa cosa, perché Cristo è Dio, benedetto ed eterno. E la casa di Dio o la famiglia, casa e famiglia in greco hanno la stessa radice, è un sinonimo e descrive la Chiesa, il popolo di Dio di tutti i tempi. Casa di Dio era Israele, al versetto 2, casa di Dio siamo noi, e questo distrugge l'insegnamento del dispensazionalismo che afferma che Israele e la Chiesa sono due realtà distinte e separate, mentre la Scrittura ci insegna che il popolo di Dio è costituito da israeliti e da non ebrei che hanno riposto in Cristo la loro fede per diventare un solo popolo. Quindi questa esortazione a chi è rivolta? Fratelli santi, partecipi della vocazione celeste, casa di Dio. Quindi le esortazioni di questo tempo sono per tutti quelli che partecipano alla Chiesa, in particolar modo per coloro che affermano di far parte della Chiesa, i rigenerati, i battezzati, quelli che sono uniti formalmente a una Chiesa locale. Ma se tu sei un credente, non sei parte della nostra o di alcuna Chiesa locale, queste esortazioni sono anche per te. E se tu non sei un credente o una credente, queste esortazioni sono per te, non puoi scappare, non puoi uscire di qua questa mattina dicendo: Dio non mi ha detto nulla. perché le cose che stai ascoltando e che ascolterai sono per ciascuno di voi che ascolta, sono per ciascuno di noi. Ascolta quindi, questi sono i tuoi doveri, devi ubbidire a Dio. Ma perché? Perché? Poi ascolterai come ubbidire, cosa devi fare, ma perché? Prima di ascoltare cosa devi fare, ascolta perché devi ubbidire. Perché Gesù Cristo è supremo. Perché Gesù Cristo è superiore a Mosè. Questo significa che Egli è il supremo conduttore e legislatore del popolo di Dio. Guardate come viene descritto qui Gesù Cristo, Egli è l'Apostolo e il Sommo Sacerdote. L'Apostolo e il Sommo Sacerdote. Apostolo significa inviato, inviato dal Padre. Colui che è venuto su questa terra per compiere una missione. Leggi tutti i Vangeli e ascolta Gesù che dice: per questo io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano desiderata, io sono venuto non per essere servito ma per servire, per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti, io sono venuto per chiamare non dei giusti ma dei peccatori al ravvedimento, io sono venuto per annunciare la parola di Dio. Io sono venuto per gettare un fuoco sulla terra. Gesù è venuto con una missione, e l'apostolo, colui che è stato mandato, apostolo significa proprio inviato. E quindi possiede tutta l'autorità divina. Ed è lui la pietra di paragone dell'apostolicità di qualunque insegnamento. Nessuno potrà dire, ah ma questo non l'ha detto Gesù, però l'hanno insegnato i suoi apostoli, anche se non è scritto nella Bibbia, noi l'abbiamo ricevuto per da qualcuno che aveva ricevuto il mandato dagli apostoli. Sembra strano questo ragionamento, esattamente quello della religione cattolica romana, il cattolicesimo romano insegna così. Ci sono cose che la Chiesa deve credere, non perché le ha insegnate Gesù, o perché l'abbiano insegnata gli apostoli, ma perché le hanno insegnate coloro che dagli apostoli sono stati incaricati. Per quale ragione ogni papa ha autorità e infallibilità? Il ragionamento è questo, siccome c'è stata da Gesù, Pietro, eccetera, una ininterrotta successione. Gesù ha dato l'autorità a Pietro, Pietro ha dato l'autorità a un altro, e l'altro all'altro, fino a Benedetto XVI, allora questa è la successione apostolica e l'autorità. No, assolutamente no. La misura dell'apostolicità è Cristo e il suo insegnamento. Ciò che Gesù ha insegnato agli apostoli e ciò che gli apostoli hanno messo per iscritto nel Nuovo Testamento. Qualcuno dirà, ma Gesù ha detto tante altre cose che gli apostoli non hanno scritto. È vero, lo ammetto. Gesù ha detto e ha fatto tante cose. Ha fatto così tanti miracoli, dice Giovanni, esagerando, che se si scrivessero tutti il libro non potrebbe contenere i libri, il mondo non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbe. Negli altri miracoli che Gesù ha fatto non ci saranno stati insegnamenti degni di essere ascoltati? Sicuramente sì, ma Giovanni aggiunge, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo e credendo abbiate vita nel suo nome. In altri termini, sì, ha fatto e ha detto tante altre cose, ma quello che vi basta sapere per essere dei cristiani, per avere la vita eterna è qui, è scritto qui, è tutto qui. La Bibbia, la sola scrittura è sufficiente. Basta. O probabilmente che nell'eternità si adempirà, avremo la gioia di soddisfare uno dei più grandi desideri dell'umanità. Sapete qual è? non lo so se è uno dei più grandi desideri dell'umanità, ma è uno dei miei più grandi desideri, quello di viaggiare nel tempo. Perché secondo voi quel film, no, Ritorno al futuro hanno avuto così tanto successo? Ce ne sono decine, centinaia di questi film. Perché è un'aspirazione, vorrei poter farmi piccolo piccolo e vedere che cosa è successo in quel luogo, in quel tempo, in quel momento. Forse quando nell'eternità avremo questa possibilità, non nel senso che potremo tornare indietro, ma chissà, avremo accesso a qualche file dove è contenuta la storia e scopriremo che non gli alieni, ma da parte di Dio c'era una telecamera puntata su di noi che ha registrato tutte le parole, tutti gli eventi che si sono verificati. Chi lo sa, sto fantasticando, non ne faccio un dogma di tutto questo, ma quello che voglio dire è che probabilmente un giorno vedremo tante di quelle cose che Gesù, e sapremo tante di quelle cose che Gesù ha fatto su questa terra, delle quali non sappiamo nulla. Pensate al libro degli Atti degli Apostoli, cosa sappiamo di tutti gli altri apostoli? Sappiamo molto di Paolo, abbastanza, qualcosa di Pietro e di qualche altro, ma poi gli altri apostoli cosa hanno fatto? Non avranno compiuto grandi opere anche loro, ma certamente, eppure non ci è stato di saperlo. Forse un giorno la nostra curiosità sarà soddisfatta, ma quello che è importante comprendere è che tutto ciò che bisogna credere è lì. Cristo è venuto per compiere una missione e lui è la pietra di paragone della verità e della apostolicità. Perché lui ha inviato e lui invia, certamente. Lui è inviato e lui invia. Ma noi non possiamo insegnare nulla di più di quello che Gesù ha insegnato. E la stessa cosa possiamo dirla anche del titolo di Sommo Pontefice, Artierus in greco. Gesù è il Sommo Sacerdote, il Sommo Pontefice, colui che crea gli altri sacerdoti del nuovo patto. Questi due titoli servono a farci comprendere l'assoluta supremazia di Cristo in ogni cosa. Molti sono stati inviati dal Padre, Mosè certamente è stato il più grande degli apostoli, degli inviati per liberare il popolo, ma Gesù Cristo è l'inviato, l'apostolo. Molti sommi sacerdoti hanno officiato, ma Gesù è il sommo sacerdote, in ogni cosa ha la preminenza, e qui continua ad essere descritto come il fedele testimone. Mosè è stato fedele ed è stato un testimone, ma Gesù è il fedele testimone, superiore a Mosè. Di questo titolo noi lo ritroviamo ancora nell'Apocalisse, in particolar modo Apocalisse 1.5 e Apocalisse 3.14. Di Mosè è detto che è stato fedele in tutta la sua casa, ma di Cristo è detto che lui è il proprietario della casa, il fedele testimone, e concludo, il costruttore e il proprietario della casa. Perché avere un ruolo anche importante nella costruzione di una casa è un grande onore, ma essere il costruttore, il padrone, è ben altra cosa. L'onore di Mosè è grande, ma transitorio se paragonato a quello di cui Cristo è degno. Egli è il capo e il fondatore del popolo di Dio e nessuno può stargli a fronte. Allora chi deve obbedire? Voi. Perché dovete ubbidire? Perché chi vi parla, non il sottoscritto, ma chi parla nella sua parola e ci dà degli ordini, è Gesù Cristo, che è l'Apostolo, che è il Sommo Sacerdote, che è il costruttore e il padrone della casa. Qualcuno dice, ma perché mai dovrei sottomettermi a Cristo? Pensa cosa è accaduto a Faraone quando non si è sottomesso a Yahweh che aveva mandato Mosè. E qui chi ti parla è qualcuno che è più grande di Mosè. Chi ti sta parlando è un ministro del nuovo patto, mandato da Cristo in persona a parlare a te. Pensa alle parole di Cristo intorno alla sorte di coloro che avrebbero rigettato gli inviati del Padre e che avrebbero ucciso il suo stesso figlio. Gesù una volta raccontò della parabola dei cattivi vignaioli, così viene chiamato. E a un certo punto questi vignaioli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. E lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Vedete che Gesù stava parlando di sé. Qual è la fine di queste persone? Il Signore Gesù dice che queste persone sarebbero state fatte a pezzi. Perché devi ubbidire? Per paura? Se la paura può essere un buon motivo, ma non è sufficiente. Ascolta la voce del fedele del Signore. Se qualcuno tra voi è ancora riluttante ad ubbidire a Cristo e ha perfino la sfacciataggine di dire: io non ho paura del giudizio, e allora per l'amore di Dio considera che Gesù è il fedele del Signore, è la verità. Se non credi a Lui, acconta quale bugia resterai in fede. Le tue parole sono perfetta verità, sono spirito e vita. Se non credi alle tue parole, necessariamente stai ponendo la tua fiducia in una qualche menzogna. Ascolta Gesù. E come devi udire? Bene, questo è il centro del mio messaggio e ci sono arrivato alla fine perché non ho bisogno di troppo tempo per dirtelo, ma presta attenzione. Cosa devi fare? Cosa dovevano fare questi credenti ebrei? Cosa devi fare tu? Prima di tutto, devi perseverare nel considerare Gesù. Guardate cosa dice: fratelli santi che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù. Che vuol dire considerare Gesù? È la traduzione di un verbo greco che è katanoeo, significa osservare, significa comprendere profondamente, significa considerare attentamente, significa fissare la propria attenzione. Cosa devi fare? Vi ricordate cosa vi ho detto domenica scorsa? Cos'è la tentazione? È una distrazione e una astrazione. Siamo distratti da ciò che deve essere il fuoco della nostra esistenza e attratti a qualcos'altro che non è così importante o che addirittura è peccaminoso. E qui lo scrittore sta dicendo: fissate il vostro sguardo su Gesù, i vostri sentimenti su Gesù, osservate Gesù, studiate Gesù, impegnatevi a conoscere Gesù, a comprendere profondamente chi è Gesù. Questo implica una conoscenza profonda, ragionata, non intuitiva o sentimentale, ma ragionata, metabolizzata, se volete. Cioè Cristo deve diventare parte del nostro modo di pensare, del nostro parlare, del nostro vivere, del nostro agire, a tal punto che quando parliamo noi parla Cristo, quando agiamo noi agisce Cristo. Non ci deve essere divisione tra ciò che noi siamo in Cristo e ciò che noi siamo in Adamo, perché chi è in Cristo è una nuova creatura. Una conoscenza profonda, ragionata, metabolizzata della persona di Gesù Cristo, non un superficiale attaccamento al frutto della nostra o dell'altrui fantasia o a una qualunque idea di qualunque signore, non qualunque Dio, non qualunque signore ti salverà. Gesù ha detto: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. E l'apostolo Paolo dice: ci sono molti signori, ci sono molti dei in questo mondo, ma uno solo è vero e unico Dio Salvatore. Quindi che devi fare? Fissa il tuo sguardo su Cristo. Sono tante le tentazioni. E vedete, quando qualcuno per qualunque ragione ci spinge ad andare altrove, riconosci per amore di Dio e del cielo che quello è proprio il primo passo verso la distruzione. Fissate il vostro sguardo su Gesù, considerate Gesù, non distogliete i vostri sentimenti da colui che ha dato il suo sangue e la sua vita per voi. Qualcuno domanda: ma ogni tanto la domenica possiamo fare qualcos'altro? Ma scusami, io non riesco a capire, veramente non riesco a capire come sia possibile sopravvivere spiritualmente in tempo di Cristo, se non ignoriamo quotidianamente, ma in modo personale, ma ogni settimana almeno la nostra attenzione, il nostro sguardo su Cristo. Queste due ore che trascorriamo in chiesa non sono una piccola parentesi di una settimana, sono acqua, sono aria, sono cibo, sono vita, sono forza. Chiedetelo a quelli che desidererebbero averlo e non ce l'hanno. Dovremmo approfittare di ogni occasione per rifissare il nostro sguardo su Cristo. Pastore, ma tu predichi un'ora? Non lo faccio per mio piacere, guardate che predicare 20 minuti sarebbe molto più facile per me, e forse è meno noioso per alcuni, ma anche meno utile per tanti. Perché voglio e desidero che il vostro sguardo sia fissato su Gesù la domenica mattina, la domenica sera e poi dal lunedì fino al sabato. Guardate Gesù, questo è quello che dovete fare, perseverate nella franchezza, perseverando nella parresia. Il versetto 6 dice: noi siamo la tua casa, te. Qui sta mettendo in dubbio che tutti quelli che sono partecipi della celeste vocazione appartengano alla casa. Noi siamo la tua casa, te. Continuiamo a guardare a Gesù, continuiamo a perseverare nella franchezza. Che cos'è questa franchezza? La franchezza di cui si parla qui è una fiducia, una baldanza, un coraggio che deriva dalla fede, che ci fa affermare ciò che crediamo senza timidezza e senza paura delle conseguenze. Sapete qual è una sottile tentazione che coglie molti cristiani? È quello di dire: io continuerò a credere a Gesù nel mio cuore, ma non lo faccio sapere più a nessuno, perché quando io lo faccio sapere la gente mi guarda in un certo modo, la gente è così, eccetera. La parresia, la franchezza di cui parla qui, è proprio il coraggio di esprimere la propria fede senza paura, con libertà. Questo deve, e se volete fare uno studio sulla parresia, segnatevi questi versetti, Atti 4:13, Atti 4:29, Atti 4:31 e poi 28:31. Sono Atti 4, leggete il capitolo 4 di Atti e poi il capitolo 28. E vedrete che lì si parla degli apostoli che parlavano con franchezza, senza paura, nonostante le minacce, e che pregavano dicendo: concedici di predicare il Vangelo con franchezza, E quando erano pieni di Spirito Santo, che facevano? Non parlavano in altre lingue, ma annunciavano il Vangelo con franchezza. Che dobbiamo fare? Disse il suo sguardo su Gesù. Mantieni, persevera nella franchezza. Terza cosa, e ho concluso, persevera nel vanto della speranza.
Qui c'è una traduzione un po'...
No, non mi piace questa traduzione della Nuova Reduta, che dice siamo alla casa al re fino alla fine, per manteniamo la franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. No, il testo originale mi dà un'altra idea, perché dice se manteniamo il vanto della nostra speranza, che è una persona. Il vanto della nostra speranza è ancora una volta Cristo, e in particolar modo la salvezza per sola grazia. Perché? Perché di che cosa si sarebbe vantato l'Apostolo Paolo? Delle sue opere? Dei suoi successi? Della sua dottrina? No, dice l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Galati che io non mi vanti d'altro se non della croce di Cristo. Il vanto della mia speranza è una salvezza che mi è stata donata in virtù dell'opera di Cristo. E cosa dobbiamo fare? Perché lo dobbiamo fare? Perché Cristo ce lo chiede. Chi lo deve fare? Ciascuno di voi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo perseverare nel considerare Gesù, dobbiamo perseverare nella franchezza, dobbiamo perseverare nella nostra fiducia, nella nostra salvezza. Non ce la guadagniamo, ma è un dono. Allora, se mi date un altro paio di minuti, davvero concluso, comprendete quanto è importante far parte di una chiesa. Sì, certo, puoi essere un credente, puoi anche avere la vita di Dio nel tuo cuore e non avere una relazione vitale con una chiesa, oppure essere tanto deluso da una chiesa e poi da un'altra e poi da un'altra, non voler avere a che fare più con nessuna chiesa, oppure trovare mille scuse dicendo ma la mia chiesa, io abito lontano, ho questi problemi. Sì, sono tante le difficoltà. Gesù ha detto d'altronde che nel regno dei cieli come si fa? Si entra per la porta stretta e si percorre la via angusta. Ma comprendete quanto è importante far parte di una chiesa locale dove ci si può esortare in questo modo di umiliare e ci si può incoraggiare a guardare a Gesù, ad andare avanti, a dimenticare i peccati dei che hanno commesso i nostri fratelli nei nostri confronti, a esortarci, a annunciare il Vangelo. Comprendete quanto è importante continuare a stimolare l'ubbidienza. E molte volte è difficile ubbidire perché noi non abbiamo la spinta interiore ad ubbidire. Ma se ubbidiamo, anche quando non abbiamo la spinta interiore a pregare, a leggere la Bibbia, a fare altre opere buone, vedremo che si verificherà un miracolo, che presto cominceremo ad avere il piacere. Mentre più ci allontaniamo da una cosa, meno ne abbiamo il piacere e la gioia. E infine, davvero ho concluso, consideriamo quanto la nostra religione inizi, continui e si concluda in una sola parola: Gesù Cristo è il Signore. Innalziamo, adoriamo, sottomettiamoci a Lui, ubbidiamo a Cristo e teniamo i nostri sguardi fissi sul nostro Re. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per le tue potenti esortazioni. E ti chiediamo perdono perché realizziamo che troppe volte i nostri occhi e il nostro cuore vagano lontano da te. Ti chiediamo aiuto affinché possiamo rimanere legati a Cristo e ti vogliamo ringraziare per averci dato una Chiesa e un popolo e delle occasioni nelle quali possiamo continuare ad esortarci, ad ammaestrarci, a spingerci a fare gli uni gli altri, a migliorare sempre, nonostante i dolori che possono derivare dalla convivenza. Ti preghiamo, Signore, davvero, che con il nostro cuore, sempre di più, possiamo amare e adorare Cristo il Signore.